Oggi vedete che abbiamo Don Simone a presiedere questa Eucaristia, è un grande regalo che ci fa. È qui perché Francesco è all'ospedale, al Tognolo, da Giovanni. Sapete che Don Giovanni è stato operato per una frattura al femore sabato scorso. E nella notte è stato male, insomma, quindi adesso non sta bene, è in condizioni critiche, e quindi Francesco, insieme ad altri fratelli e sorelle, è andato a trovarlo e quindi è là con lui. Quindi questa è un'occasione, oltre che per accogliere Don Simone, anche di tenere vicino nella preghiera Giovanni, perché il Signore lo sostenga.
Avrei preferito venire a trovarvi in un'altra situazione, per altre circostanze, ma comunque sono contento di condividere con voi questa Eucaristia. Mettiamo nella luce che è sempre la Messa, la Trasfigurazione, la croce dolorosa e luminosa. Mettiamo tutto quello che portiamo nel cuore, anche un po' queste nostre fragilità che segnano la vita familiare, anche di quelle famiglie che sono le nostre comunità. È tanta la ricchezza, come sempre, ma questa domenica in modo particolare a cui attingere per il nostro cammino di fede. C'è un verbo che ritorna nella prima lettura e nell'epistola, che credo valga la pena di sottolineare: risparmiare. Molto banalmente mi viene da dire che oggi facciamo fatica a risparmiare, ma l'unico luogo in cui non dovremmo farlo è proprio l'ambito della fede, del nostro rapporto con Dio. Forse nel rapporto con le cose o con gli altri il risparmio è virtuoso, ma nel rapporto con Dio no, perché il nostro Dio, in modo molto semplice, è un Dio che non risparmia, non si risparmia, non ha badato a spese. Tutta la storia della salvezza, in fondo, è la storia di questo, no? Un Dio che non tiene nulla per sé, e non tanto e non solo ci dà delle cose, ma ci consegna se stesso, non rivela delle verità, delle dottrine, ma rivela se stesso, si rivela, è la divina rivelazione, si è dato completamente a noi, in Adamo ed Eva, in Noè, in questo rinnovare l'alleanza, lo ascoltavamo anche domenica, oggi con Abramo, in questo momento critico di prova, di crescita nella sua fede. E in Abramo si è donato come germe di salvezza, come lievito di fede. La fede di Abramo oggi la vediamo, un uomo di Dio che ha compreso che con Dio non c'è da risparmiarsi, ma con un Dio così si può dare tutto. È un Dio che compie questo consegnarsi all'umanità nel suo Figlio, in Gesù. Dio ci ha dato e ci ha detto tutto. Si è consegnato, ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio, non si è risparmiato. L'Apostolo Paolo è afferrato da questo mistero, tante volte nelle sue lettere rivela questo suo stupore, lo stupore di fronte al mistero della croce, come un po' quello dei bambini che quando vedono la croce dicono: ma perché Gesù è morto, che cosa ha fatto di male, avrà sofferto. A volte sono quello stupore che manca un po' a noi, che siamo abituati al contemplare un Dio così, un Dio che non ci si può, che non ce lo si può immaginare, ma che solo si può accogliere come rivelazione sovrabbondante. L'Apostolo Paolo è stupito da questo mistero. Lo dice: egli, Dio Padre, non ha risparmiato non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha consegnato per tutti noi. E Paolo è così stupito che non riesce a contenere questa sua gioia. È come se dicesse: se Dio, dando il suo figlio, ci ha mostrato di essere per noi, chi, che cosa potrà essere contro di noi? E forse, scrivendo ai Romani, pensando un po' al sistema della giustizia, della legge romana, che forse funzionava più della nostra, immagina l'umanità di fronte al tribunale di Dio. L'umanità è colpevole, non ha compreso, non comprendiamo tante volte il mistero della croce, eppure Dio è sempre con noi in questo processo immaginario. A volte il sentimento religioso può anche essere mosso in modo istintivo, in modo religioso tradizionale, come il sentire il bisogno di chiedere il perdono a un Dio che è giudice, a chiedere scusa a Dio, insomma, mettere un po' le mani avanti per quello che sarà il giudizio di Dio. Paolo invece ribalta questa immagine del processo e dice: non solo Dio non si presenterà ad accusarci, è come un colpo di scena nel processo, tutto è pronto, ma nessuno viene ad accusare. Non solo Dio non viene ad accusare, ma Dio prende le difese dell'uomo, Dio si schiera dalla parte dell'umanità. È un amore davvero totale e gratuito, una alleanza che non può essere cancellata da nulla. Paolo è afferrato da questa novità della giustizia di Dio che si rivela nella sua misericordia. Forse anche a noi il Signore chiede di restare un po' stupiti e di essere stupiti e quindi di restare discepoli, di rinnovare il nostro atto di fede. È la fede di Abramo, che è una fede davvero di un discepolo che si lascia condurre sul monte. Voi che siete bravi avete letto anche la prima parte, lo abbiamo ascoltato, è la fede di Abramo ed è importante per comprendere questa pagina. Sul monte Dio si provvederà, e Dio provvederà a noi, cioè Dio non chiederà mai a noi qualcosa che è male, che non è bene. Dio è sempre per noi, ci conduce sul monte per questo sacrificio. Andiamo. Abramo parte, non ha timore, perché confida in Dio. Questo è il suo atto di fede che lo muove concretamente, diciamo, muove i suoi passi, ma muove soprattutto il cuore. Ancora prima di salire, Abramo ha già offerto tutto, ha già sacrificato il suo figlio, cioè la sua idea di Dio, un Dio che vuole sacrifici, no, Dio vuole misericordia. Abramo lo ha capito già ancora prima della parola dei profeti, che Dio vuole misericordia, non sacrifici, vuole un cuore misero, cioè un cuore da discepoli. Ed è questo forse la cosa più difficile: restare sempre discepoli, mettersi dietro. In fondo, per arrivare alla pagina del Vangelo, Gesù questo chiede a Pietro e Giacomo e Giovanni, parlando ai bimbi. Ieri me lo sono immaginato così, come quando una prof o una maestra deve scegliere tre per andare in gita. Chi sceglie? Sceglie i tre migliori. Forse Gesù qui sceglie i tre peggiori, perché restino discepoli. Loro si saranno sentiti, Pietro, Giacomo e Giovanni, un po' i più bravi della classe, ma in realtà erano i più somari, quelli che avevano più bisogno di comprendere che cosa significa essere discepoli. Forse Gesù prende anche noi, ma è sicuro, tra i più somari per insegnarci sul monte, in disparte, loro soli, che cosa significa essere discepoli. che cosa significa rinnovare questo atto di fede, consegnarsi, che come Abramo forse ancora di più, questi discepoli hanno la loro idea di Dio, Gesù un po' li frega, anche il Padre, perché mette in atto una scenografia trionfale, quella del figlio dell'uomo, le vesti bianche, la voce del Padre, Mosè, i profeti che dialogano e si compie la scrittura, le capanne, tende, inizia questa eterna festa delle capanne che nel credo di Israele, se ricordo bene, era il segno del ritorno del Messia. E pensano i discepoli che davvero gli pare di toccare il cielo, la bellezza che sperimentano, che è importante. Anche noi nella liturgia cerchiamo, no? Questa bellezza, guai a noi se non ci lasciamo un po' sedurre, stupire da questa bellezza, ma senza evadere alla realtà, senza eludere questo mistero della croce, di questo amore così diverso, che è il dono di sé, che è il sacrificio. Anche i tre discepoli sul monte devono sacrificare qualcosa, rendere sacra la loro fede, cioè renderla vera, autentica, secondo il sacrificio di Gesù che è già iniziato nel suo donarsi all'umanità. Devono sacrificare la loro idea di Dio per tornare ad essere discepoli, comprendere, come sappiamo, che è nella passione che si compie la gloria, è nel buio che c'è la luce, è nelle vesti stracciate che c'è l'abito glorioso, bianchissimo, è nel volto sfigurato che c'è il volto trasfigurato dal Padre. Davvero questa domenica ci aiuta nel cammino della Quaresima a desiderare di contemplare e accogliere questo volto sfigurato e trasfigurato di Dio per essere discepoli.